stiamo ascoltando in sottofondo il quarto movimento Allegro con brio della Sinfonia numero 7 in La maggiore opera 92 di Ludwig van Beethoven con la Simon Bolivar Youth Orchestra diretta da Gustavo Dudamel. Ed ecco che qui torna il nome di cui vi parlavo all'inizio di trasmissione, il grande direttore d'orchestra Gustavo Dudamel, protagonista della nostra puntata di oggi di Voi che sapete. Do il benvenuto a Martino Dont che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno.
Buon pomeriggio Lucia, un caro pomeriggio anche a tutte le persone in ascolto che infatti dicevi bene, Gustavo Dudamel che inizia una nuova era, a new era. Queste parole non sono nostre ma provengono direttamente dal programma della New York Philharmonic. A new era begins questa sera proprio con Gustavo Dudamel che inizia il suo incarico come direttore musicale della New York Philharmonic.
Ed ecco che noi abbiamo voluto prendere questo importante passaggio di consegne e come tema appunto principale del nostro Voi che sapete di oggi. Sono ormai passati decenni da quando Gustavo Dudamel è salito alla ribalta come direttore d'orchestra, simbolo diciamo così del El Sistema venezuelano. Davvero da lì in poi Dudamel di strada ne ha fatta parecchia, prima proprio con l'orchestra venezuelana più importante, l'Orchestra Sinfonica Simon Bolivar, e poi per un periodo come direttore musicale d'orchestra dell'Orchestra Sinfonica di Göteborg dal 2007 al 2012. E quindi ecco che si inizia la lunga collaborazione con la Los Angeles Philharmonic Orchestra, che Dudamel ha plasmato e ha fatto sua nel corso di quasi 15 anni, davvero un capitolo importante della sua carriera. E ora si apre un nuovo capitolo per Dudamel, atteso con fermento già da diverso tempo, la carica di direttore artistico, come ha detto tu Martino, della New York Philharmonic, che inizia proprio oggi, giovedì 10 settembre, con un concerto alla Radio City Music Hall.
E dire che il mondo della musica classica newyorkese si aspetta molto da Dudamel sarebbe un eufemismo. Infatti, in un recente episodio del podcast The Daily del New York Times, si intitolava Classic Music is in a crisis, Gustavo Dudamel is here to save it. Dunque, è qua per salvare, il salvatore della musica classica. Questa è un po' l'idea che almeno dai media ci arriva d'oltreoceano. E questo è solo uno di tanti articoli che celebrano con estremo entusiasmo l'arrivo di Dudamel a New York, giungendo addirittura a paragonarlo ad un altro celebre suo predecessore nel ruolo di direttore artistico della New York Philharmonic, ovvero Leonard Bernstein.
Davvero un nome importante quello che hai appena citato, Martino.
E dunque questo carismatico direttore venezuelano riuscirà a soddisfare queste enormi aspettative newyorkesi? Ne parliamo in questa edizione di Voi che sapete con i nostri ospiti, sempre attenti osservatori critici del panorama musicale, in questo caso internazionale. Siamo in compagnia innanzitutto di Carla Moreni, critica musicale, musicologa e critica del Sole 24 Ore. Grazie di essere con noi Carla, benvenuta, bentornata.
Non sentiamo Carla Moreni, proverò a richiamarla durante appunto la prima domanda. Intanto do il benvenuto anche al nostro secondo ospite, il critico musicale, musicologo e direttore della rivista Musica, Nicola Cattò. Buon pomeriggio Nicola.
Buon pomeriggio a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Dunque cercheremo di recuperare anche Carla Moreni. Nel frattempo preannunciamo che tra poco si aggiungerà anche un terzo ospite che ci parlerà, dunque, che si trova proprio a Washington, dunque è un corrispondente d'oltreoceano che ci parlerà proprio anche del clima dunque americano. Ma riallacciandoci innanzitutto all'ascolto iniziale, abbiamo sentito un giovanissimo Gustavo Dudamel alla direzione della Simon Bolivar Youth Orchestra. E sarebbe difficile raccontare il fenomeno che ruota attorno a Dudamel oggi senza tornare indietro alle sue origini, dunque al sistema venezuelano. Ecco, io chiederei allora a Nicola Cattò come funzionava il sistema, in che modo Dudamel è stato scoperto e come è arrivato alla ribalta.
Sì, El Sistema è un progetto musicale e sociale fondato da Abreu molti decenni fa ormai, che sostanzialmente ha parallelamente consentito a molti venezuelani, non solo di fascia economica bassa come spesso si pensa, ma principalmente forse, adesso non apparteneva però al giovane Dudamel che veniva da una famiglia normale, anzi di musicisti, poi consentito di uscire dall'emarginazione socio-economica e soprattutto di creare questa grande orchestra, questo sistema, appunto, è il sistema, con l'utopistica, ma poi si è rivelato non tanto utopistica, idea che l'orchestra sia un microcosmo, un esempio di una democrazia, di una società ideale. Insomma, questo è il sistema, poi ha filiato, insomma, nei suoi esempi del suo sistema anche in altre nazioni, anche in Europa, anche in Italia, naturalmente con meno visibilità, anche perché le condizioni di partenza erano e sono diverse. C'è da dire che il sistema è anche stato oggetto di forti critiche, naturalmente, perché il tutto è nato nell'ambito di una feroce dittatura, ossia quella della dittatura prima di la dittatura di Maduro, insomma, del Venezuela, per cui in un sistema non democratico. Geoffrey Baker, che è un giornalista inglese, ha scritto un libro molto bello che secondo me bisognerebbe leggere, poi magari si può essere d'accordo o meno, in cui sostanzialmente si presenta il sistema come una grande operazione di propaganda, in cui vengono anche limitati i diritti personali dei singoli ragazzi musicisti, nell'ottica appunto di una glorificazione del sistema, così. Ma questo lasciamolo perdere, insomma. Dudamel viene da lì, è un musicista, un violinista, e per caso, come in tante storie di Cenerentola, inizia a dirigere e viene notato anche poi da direttori come Razzola, Bado, eccetera, e la sua carriera è folgorante, perché già da giovanissimo, insomma, ha delle riconoscimenti internazionali. Ma questa è un po' la storia di partenza di Dudamel, e sul perché naturalmente abbia avuto e abbia questo successo clamoroso, molto più in America che in Europa, dove le sue presenze sono del tutto sporadiche e la sua esperienza a Parigi è stata disastrosa. E questo sarebbe da discutere.
E di sicuro ci torneremo dopo su questo interessante argomento. Abbiamo recuperato Carla Moreni. Buon pomeriggio, Carla.
Grazie, grazie a voi. Abbiamo beccato l'unico tunnel del mio viaggio, scuso.
Perché stiamo parlando con Carla Moreni mentre si sposta in treno, ma ce la faremo. Allora, stavamo parlando appunto di un giovane Dudamel appena uscito da El Sistema, che non ha mancato di suscitare grande entusiasmo nel mondo della musica classica, anche a livello internazionale. Ma ecco, secondo te, Carla, il grande successo duraturo di Dudamel si percepiva già allora?
Ma il ragazzo è stato da subito molto carismatico, devo dire, perché sul podio, pur con una tecnica, se volete, un po' primordiale, non certamente di prima sfera, una tecnica di braccio puntata sempre molto sull'aspetto ritmico, quindi sulla verticalità delle partiture, anche l'ascolto che avete proposto giustamente prendeva dalla settima di Beethoven, quindi dalla sinfonia, dove il ritmo è la fonte generativa della scrittura, e Dudamel è un ritmico, è un percussivo, è un non dico percuotitore di orchestra, che suonerebbe un po' stonato, però è un valorizzatore dell'elemento ritmico. Però non certamente alla Bernstein, che aveva una tecnica di braccio meravigliosa, con un'ampiezza di fraseggio, e che dirigeva tutto quello che dirigeva con una orizzontalità non solo di gesto, ma anche proprio di prospettiva musicale, che il buon Gustavo non mi sembra ancora avere. Per questo lui ha avuto successo nell'altro mondo e non nel nostro, perché in fondo è il rappresentante di un tipo, una concezione musicale che vuole avere un'identità diversa rispetto a quella europea. È un'identità proprio che lui proclama e che ha fatto propria nei programmi a Los Angeles, tutti orientati su compositori e brani non di tradizione europea, e che probabilmente esporterà anche nei suoi prossimi 5 anni a New York. Non è un caso che stasera, tra poche ore, alle 7:30 ora americana, se volete ci sono ancora biglietti sul sito, se per caso
qualcuno si trovasse
un volo potete.
Sarà difficile con i biglietti
non
d'aereo.
No. Esatto, è l'unico problema è quello, però non si sa mai un jet così. E comunque nel programma di stasera comprende brani, il programma non viene ufficialmente annunciato, è una specie di grande show così estemporaneo dove gli autori sono Gershwin, Philip Glass e giusto appunto Leonard Bernstein. È un programma di un'ora, una sorta di grande festa, e poi segue un'enorme party danzante con diciamo quello che gli americani fanno sempre, raccolta di fondi a favore del finanziamento dell'orchestra, ma devo dire con prezzi anche piuttosto significativi, perché se volete prendervi un tavolo da quattro per il party dovete sborsare $100,000. 97.600 sono però deducibili, quindi insomma tutto sommato non è neanche così dispendioso. Esatto.
Diciamo che anche l'apertura di questo mandato è proprio un'apertura all'americana, possiamo dire così, perché in Europa sfido chiunque ad avere anche un party di questa grandezza per l'arrivo di un direttore d'orchestra.
Assolutamente sì, ma se mi permettete, visto certo. Che il treno in questo momento sta planando tra i vigneti, è all'americana sì, ma è anche alla cinese, perché il grande sponsor di Dudamel e del suo arrivo alla New York Philharmonic è questo finanziere mecenate cinese di nome Tang. Io infatti inizialmente pensavo che si fossero dimenticati la O e si parlasse di tango, per cui no, clima, musica sudamericana, ispanica, invece no, il signor Tang è questo filantropo e grande mecenate che dopo aver sostenuto le principali università americane, le principali istituzioni museali, adesso si è installata alla New York Philharmonic, la sostiene a suon di 25 milioni, ma anche di più, a diciamo erogazione liberale, e in questo mare di dollari io credo che i prossimi anni dell'orchestra avranno buon gioco per veramente iniziare una nuova era, ma è una nuova era del business.
Sì, davvero interessante anche questa visione così filantropica di business della musica. E prima ce lo accennavi, Nicola Cattò, anche alla così alla comparsa europea di Gustavo Dudamel. Ma secondo te sarebbe andata così diversamente se Dudamel avesse scelto di spostare la sua carriera in Europa?
È difficile ovviamente ipotizzare, però il grosso problema dell'esperienza che io ho citato, quella a Parigi, naturalmente lui è stato scelto nel 2017, ha diretto per la prima volta all'Opera di Parigi, e nel 2021 l'Opera l'ha nominato con una mossa davvero a sorpresa come suo prossimo successivo direttore musicale, che con un incarico che sarebbe iniziato nel 2021, il primo agosto. Ma dopo neanche due anni Dudamel si è dimesso dopo pochissime cose dirette. Ma innanzitutto Dudamel è totalmente estraneo al mondo dell'opera. Io ricordo alla Scala una sua bohème con la sua orchestra Bolivar, che aveva anche dei motivi musicali interessanti. Il talento di Dudamel è assolutamente fuori discussione, ma completamente ignorante dell'ABC, della direzione dell'opera. E poi in uno Stato che tiene così fortemente la propria identità come la Francia, di cui Dudamel non padroneggia affatto la lingua, infatti la cosa è andata malissimo. Probabilmente se Dudamel avesse seguito, per esempio, retto più a lungo di cui è stato assistente in gioventù, avesse proseguito un percorso, come dire, più europeo, ne avrebbe assunti alcuni tratti, anche se probabilmente non negando, e questo è giusto, la propria natura, ma chiaramente con i se e con i ma non si fa storia. Però Dudamel ha quello che oggi cercano a New York, in America e soprattutto New York Philharmonic, un'orchestra che negli ultimi anni, direi anzi decenni, non ha una storia felice. Ha avuto un direttore musicale come Alan Gilbert, che è un buon musicista, ma non certo uno di livello massimo, né musicalmente né come carisma mediatico. E dopo di lui Jaap van Sweden, ancora peggio, che è un è un tassista della musica, nel senso che penso che passi più tempo sugli aerei che a fare qualsiasi altra cosa nella vita, visto che dirige in ogni angolo del mondo tutte le orchestre possibili e neanche poi troppo bene. Insomma, la filarmonica ha bisogno di una cosa, solo di una cosa, ed è quella che appunto viene ripetuta, secondo me, in maniera quasi ossessiva, sia nel podcast che ha citato Martino che in tutti gli articoli del New York Times, ossia l'entusiasmo e il rinnovamento del pubblico. Non interessa cosa, come dirige, che repertorio, che scuola, no, entusiasmo, coinvolgimento, questa è la parola chiave. A noi da vecchi europei potrà sembrare una cosa da americani superficiali, però forse hanno ragione loro, e comunque è quello che serve a loro, perché sicuramente la situazione della musica classica negli Stati Uniti è molto preoccupante. L'odiatissimo eppure citatissimo blog di Lebrecht, qualche settimana fa è apparso un articolo provocatorio, ma non troppo, in cui si dice probabilmente nel 2100 oppure addirittura nel 2050 in America non ci saranno più orchestre classiche.
Davvero numeri spaventosi, e chissà se hanno ragione loro, lo scopriremo.
Ma tra poco avremo con noi un ospite che potrà testimoniarci direttamente del clima che si respira in America proprio riguardo la musica classica. Noi ci arriviamo però con un ascolto in cui sentiamo Gustavo Dudamel alle prese con la sua orchestra precedente, con cui ha aperto, se vogliamo, questa lunga esperienza americana, con la New York Philharmonic Orchestra, un disco che nel 2025 si era aggiudicato anche un Grammy Award. Sentiamo di Gabriela Ortiz, dal disco Revolution Diamantina, un brano per orchestra, naturalmente Gustavo Dudamel alla direzione della Los Angeles Philharmonic Orchestra.
Stiamo ascoltando Cajumari per orchestra di Gabriela Ortiz con Gustavo Dudamel alla testa della Los Angeles Philharmonic Orchestra, dall'album Revolution Diamantina, un album del 2025 anche vincitore di un Grammy Award proprio in quell'anno.
Stiamo parlando proprio di Gustavo Dudamel, e alla nostra conversazione si aggiunge anche ora un ricercatore della Georgetown University di Washington, nonché corrispondente degli Stati Uniti per Opera Click. Diamo il benvenuto allora alla nostra conversazione, a voi che sapete Rete 2, Francesco Zanibellato. Grazie di essere con noi, benvenuto.
Buon pomeriggio, grazie di avermi chiamato, è sempre un piacere essere con voi.
Ecco, benvenuto, grazie di essere con noi. E allora, ritorniamo dunque al caso presente, ovvero questa sera inizia una nuova era per la New York Philharmonic, così dicono loro stessi, a new era begins. Recita così il cartellone questo spettacolo, come ci parlava già prima a Carla Moreni, alla Radio City Music Hall, in programma pagine di Philip Glass, Bernstein, Gershwin, non a caso, una serie di ospiti extra classici come Liso, St. Vincent e molti altri, per promettere un quintessential New York City welcome a Gustavo Dudamel. Si conclude così questa lunga attesa a carica di entusiasmo, che dicevamo prima, tra articoli entusiastici e, come ci diceva prima anche Nicola Cattò, dunque una voglia di qualcuno che porti l'entusiasmo per la musica classica a New York, dove a quanto pare ce n'è bisogno. Allora io chiederei subito a Francesco Zanibellato che come si spiega lei questo incredibile entusiasmo verso l'arrivo a New York di Gustavo Dudamel?
L'entusiasmo deriva anche da quello che era successo prima, negli ultimi anni, la New York Philharmonic dal 2018 aveva un direttore musicale, Jaap van Zweiden, non era riuscito a convincere pienamente l'orchestra, il pubblico e soprattutto i donatori, che sono l'anima dei finanziamenti delle orchestre americane, e, tanto che poi è durato solo 6 anni, che è relativamente poco, inclusi 2 anni di Covid in cui l'orchestra praticamente si è fermata, certo. E lui ha deciso di lasciare, e subito è stato annunciato l'arrivo di Dudamel. Figura completamente diversa, perché se Van Zweiden era un direttore molto classico, amante del grande repertorio romantico, molto esigente con l'orchestra, non particolarmente con un grande carisma fuori dal podio, invece Dudamel è tutto il contrario, una personalità esuberante, famosissimo, collaborato con Hollywood, ama la commistione dei vari generi, eccetera. Quindi il suo arrivo non è tanto un miglioramento artistico dell'orchestra, è proprio l'idea di voler riportare questa istituzione al centro del discorso artistico della città. Per questo c'è un grande entusiasmo. Oggi ho aperto la home page della New York Philharmonic e il suo nome appare 33 volte nella home page, quindi puntano molto su di lui, sì.
Ma un argomento a questo proposito che ci interessava anche approfondire sembra un po' questo desiderio anche un po' di svecchiare la musica classica, no? Che in un qualche modo la volontà di inserire la musica classica nella cultura popolare, no? Che in America è sempre molto, molto importante, e dunque anche lo spauracchio di risultare invece dall'altra parte, in caso contrario, elitari. E a questo proposito mi chiedevo quanto è importante essere pop culture anche per la musica classica oggigiorno negli Stati Uniti?
Beh, è molto importante, anche perché almeno a New York, però anche in tutta la cultura americana di oggigiorno, c'è questa tendenza ad una visione molto, come dire, in termini semplicistici, un po' populista, di avvicinamento alla gente, al popolo, alle persone normali, e al contrario c'è l'elitismo, certo, che è un problema, però credo che la paura che hanno molte orchestre, tutta la musica classica in genere, hanno la paura di diventare marginali rispetto a quello che sta succedendo nella cultura artistica di un paese, non solo popolare, per cui si tentano nuove strade per avvicinare il pubblico alla musica classica, che ricordiamo poi che la musica che si suona di solito nelle sale da concerto è musica di tradizione europea, fatta nei secoli passati e con le sue derivazioni più contemporanee, ma è comunque di solito una musica di importazione, non è
certo.
Una musica in cui gli americani si possono identificare, per cui c'è uno sforzo ulteriore per mantenere rilevante il messaggio di una sinfonia di Beethoven, di una sinfonia di Tchaikovsky, eccetera. Però, come dicevo prima, il problema non è solo di portare la musica classica più vicino alla gente, ma anche di convincere i donatori che donano alle varie istituzioni, avendo una propria idea di cosa è importante e di cosa non è importante, convincere soprattutto loro che la New York Philharmonic forse non ne ha così tanto bisogno, perché sono sicuro che ha un bel budget,
certo.
Però c'è il bisogno di convincerli che c'è ancora qualcosa da dire nell'eseguire il grande repertorio, eccetera.
Mm-hmm. E parlavamo giusto prima con Carla Morini appunto di questa party che si terrà dopo il concerto inaugurale questa sera. Carla, stiamo parlando appunto di Gustavo Dudamel come una sorta di così quasi messia che arriva e risolleva le sorti della musica classica a New York, tralasciando anche gli aspetti musicali, perché appunto dicevamo quasi quasi è più importante la sua personalità rispetto appunto a quello che porta poi sul palco. Ma è davvero così? Sarà capace poi, cioè questo basterà a risollevare le sorti della musica a New York?
Ma per adesso le cronache ci dicono che, allora va bene, stasera non è sold out, perché come vi dicevo prima io ho provato ad acquistare sia un tavolo a $100,000 e potevo prenderlo, sia un biglietto a 235 e potevo prenderlo, un po' in fondo il biglietto a 235, però non era da donors, quindi non l'avrei potuto fiscalmente dedurre, mentre invece i €100,000 del tavolo avrei potuto detrarli dalla mia dichiarazione dei redditi. E sarei stata un donor, quindi sarei entrata nell'albo dei sostenitori. Ma l'altro dato interessante, che è proprio fresco anche questo di cronaca di questi giorni, la New York Philharmonic partirà dal 9 al 22 di ottobre prossimi per una grande tournée europea che toccherà Parigi, Barcellona, Madrid, Berlino, Amburgo e Vienna, in alcune città con doppio concerto, a Parigi ad esempio, a Madrid, a Vienna, e tutte queste date sono sold out. Negli stessi giorni, ad esempio, a Parigi dirige Elisabetta Salonen, cioè 8 e 9 dirige Salonen con la sua nuova orchestra parigina e 9 e 10 dirige Dudamel. Chi vince tra i due? Io volerei a Salonen, ma il pubblico premia Dudamel. E quindi questa è cronaca, cioè questo è un dato oggettivo. Il pubblico sta con lui.
Certo.
Il pubblico sta con lui, dunque. Però, d'altra parte, c'è anche forse una volontà di innovazione da parte di Dudamel, ad esempio, proprio adesso citava Carla Morini questa tournée, ma sono diversi anche i formati che sta proponendo. Ad esempio, subito domani ci sarà invece un concerto, sempre con Dudamel, in occasione dell'11 settembre, naturalmente, dunque di tutt'altro carattere.
E certo.
Io volevo però spostarmi la direzione, anche un po' una riflessione in un'altra direzione. Perché diciamo il fenomeno di Dudamel si lega un po' anche al clima culturale di New York, che diciamo ora più che mai si sta ponendo come oppositore progressista, no? in contrapposizione con la direzione politica generale del paese, no? E in questo clima, dunque, come potremmo vedere interpretare la presenza di Dudamel in questo senso New York? Dunque, una figura che unisce, non divide in qualche modo, Nicola Cattò.
Sì, il discorso naturalmente è molto ben centrato. Dudamel viene da uno stato, la California, tradizionalmente democratico, e finisce in una città, New York, anch'essa tradizionalmente democratica. E qui si può fare una piccola divagazione sul rapporto di Dudamel con la politica. Lui è stato spesso accusato, anche esempio da suoi illustri compatrioti, una grande musicista come Gabriella Montero, di lavarsene le mani sostanzialmente, di non prendere posizione contro il regime venezuelano di Maduro fino a pochi mesi fa, insomma, diciamo, certo. Ma quando gli è stato chiesto di prendere posizione c'era ancora Maduro, per invece propugnare una specie di conciliazioni, non mi interesso di politica, la musica deve unire, quei discorsi certamente giusti ma che suonano un po' farisaici forse sotto alcuni punti di vista. E Dudamel, sicuramente supportato anche da un team di comunicazione e di management molto scaltrito, ha sempre rifiutato di esporsi direttamente. E lui chiaramente a New York lo fa ancora di più, perché in una situazione così conflittuale come quella degli Stati Uniti odierni, lascia che siano le sue attività a parlare per lui, lascia che sia per esempio la programmazione dei suoi concerti a parlare per lui. Questi primi concerti di questi giorni di settembre sono sotto molti punti di vista un manifesto programmatico, di quello di stasera avete già parlato voi, ma poi il primo concerto diciamo tradizionale che sarà fatto per 4 sere di fila dal 16 al 19 di settembre vede una prima assoluta di Zoscia di Castri, quindi una compositrice vivente, o compositore, scusate l'ignoranza, non so se uomo o donna. Poi la curiosità dell'aggetto della quinta di Mahler, non curiosità in senso assoluto, ma il fatto che si esegua un pezzo staccato di una sinfonia che per noi è ancora una specie di tabù, e poi a sere alterne o l'imperatore di Beethoven con Lang Lang, oppure un concerto per violoncello e orchestra di Osvaldo Golijov, quindi torniamo ancora in Sud America, con Yo-Yo Ma, gloria nazionale americana.
Certo.
Queste sono dichiarazioni di intenti, per cui Dudamel sicuramente è un uomo molto intelligente e che sa anche sfruttare questo suo saper galleggiare sulla politica, quello che appunto una grande artista invece molto impegnata politicamente come Gabriella Montero gli ha rinfacciato molto spesso, insomma.
E qui torniamo a Leonard Bernstein con West Side Story. Queste erano la soundtrack originale del film di Spielberg, diretta proprio da Gustavo Dudamel nel 2021.
E qua un po' gli ingredienti di cui stiamo parlando ci sono tutti, no? Perché abbiamo da un lato la New York Philharmonic sotto la direzione di Gustavo Dudamel, West Side Story, dunque in un qualche modo il ritmo, il rimando nella storia naturalmente ai latinoamericani, dunque alla Sud America, New York ovviamente, e Bernstein, perché uno proprio dei cavalli di battaglia della stampa americana è proprio questo paragone tra Dudamel e Bernstein per quanto riguarda la popolarità, l'entusiasmo con cui questa figura, un po' quello che vorrebbero avere a New York nuovamente. E allora io chiederei a Francesco Zanibellato, in questa ottica, no? Dice, se vogliamo, nella lunga tradizione newyorkese di musica classica, no? Toscanini, Bernstein, in questo solco di tradizione, Dudamel in un certo senso diventa un po' un, almeno a livello di personaggio pubblico, diventerebbe una sorta di personaggio emblematico, se vogliamo, dell'ultimo secolo di storia in qualche modo.
Sì, certamente, lui si inserisce perfettamente in questa tradizione di grandi direttori della New York Philharmonic, e in America è molto importante, molto più che in Europa, è molto importante il carisma, la personalità del direttore che deve intrattenere, deve esibirsi anche al di fuori del podio, deve essere una grande personalità che riesce a convincere tutta la città che appunto il lavoro dell'orchestra è rilevante. Poi l'orchestra stessa è al centro della cultura musicale delle città rispetto all'Europa, dove di solito è il teatro d'opera al centro della società cittadina, quindi ci sono grandi aspettative, però lui si inserisce perfettamente. Il paragone con Bernstein è legittimo perché entrambi, come dicevate voi, sono figure famose. Forse Dudamel della sua generazione è il più famoso direttore al di fuori dello stretto pubblico della musica classica, perché ha fatto delle apparizioni, non so, sul film dei Troll, era alla FIFA World Cup a dirigere i Muppets, cose del genere. Quindi lui si inserisce in questa tradizione. Direi che però Bernstein era un compositore, era una figura molto intellettuale, anche impegnata politicamente rispetto a Dudamel. Io direi invece che lui è più vicino un Stokowski, che era altrettanto famoso nel suo tempo, un grande rapporto con la Philadelphia Orchestra, ha collaborato con Disney, famoso appunto fantasia. Forse è più un nuovo Stokowski che un nuovo Bernstein.
Certo, ecco, stavamo appunto parlando di questo aspetto anche popolare di Dudamel. Citavamo appunto la sua apparizione alla FIFA World Cup, proprio a dirigere i Muppets, ma questa popolarità diciamo va bene per un certo tipo di pubblico. Se noi guardiamo invece al pubblico più tradizionalista, come si inserisce, Nicola Cattò, appunto, la figura di Dudamel? È popolare anche appunto tra i cosiddetti, tra virgolette, puristi?
Meno, decisamente meno, perché è quello che mi stavo chiedendo anch'io, sia prima sia ascoltando le interessanti conversazioni che stiamo avendo in queste decine di minuti, dopo che ci sarà, come dire, fine delle prime settimane, i primi mesi, dell'effetto dell'entusiasmo iniziale, l'effetto sorpresa, un po' dire così, ecco, poi secondo me verranno, in qualche nodo verrà il pettine. Quali sono i programmi a lungo scadere di Dudamel con questa orchestra? Qual è la sua visione del suono di un'orchestra, del repertorio che vuole costruire? E soprattutto quali sono i punti di riferimento appunto di Dudamel? È una cosa che probabilmente interessa poco al suo pubblico, al pubblico che vuole costruire, al pubblico che la New York Philharmonic vuole ritrovare. In quel podcast che abbiamo citato più volte, il conduttore alla fine si chiede la cosa importante è che vedremo meno teste grigie in sala, che insomma è un po' un vecchio tema,
certo, un tema caldo
sì, universale e non solo moderno, oggi forse più che mai. Però è chiaro che se voi mi chiedete ma in che cosa Dudamel davvero ha lasciato il segno, per esempio nella sua discografia, in quello che ha diretto, cosa può essere considerato un interprete di riferimento, Ecco, io avrei abbastanza difficoltà a indicare qualcosa in cui davvero Dudamel, non dico è il migliore perché le classifiche sono sempre stupide, ma è un interprete di riferimento. Dudamel ha 45 anni, non è un giovane direttore, no, non certo. Può essere considerato un giovane direttore, quindi tutti possono migliorare e maturare, ma insomma già la strada è stata tracciata in questi 25 anni di carriera. Ma giustamente l'abbiamo detto, l'avete detto più volte, noi, quello che, per cui serve oggi Dudamel è diverso da quello a cui serve per esempio il nuovo direttore musicale della Staatskapelle di Dresda o anche dell'Opera di Parigi.
Davvero una figura diversa appunto da come siamo abituati in Europa.
Ecco, noi, esatto, noi siamo quasi in chiusura e vorrei allora cedere un'ultima volta la parola ai nostri tre ospiti, in poche battute, per chiedere, dato che abbiamo parlato insomma del fenomeno Dudamel negli Stati Uniti e New York, e chiedere insomma quali sono, se lui potrà veramente può sollecitare un cambiamento, quello che si sperano le istituzioni classiche, la New York Philharmonic in primis, e se non queste, quali sono allora i veri problemi o le sfide che la musica classica del nuovo continente dovrà affrontare, almeno giusto, o quali sono, potrebbero essere eventuali direzioni, soluzioni da intraprendere, diciamo così, giusto per aprire un vaso di Pandora. In conclusione, iniziamo con Carla Moreni.
Sì, sicuramente il problema è il pubblico, come hanno detto i nostri interlocutori, però attenzione, per catturare il pubblico facciamo party tutte le sere. Io direi che Leonard Bernstein si rivolta nella tomba, perché Leonard Bernstein per catturare il pubblico faceva le lezioni ai giovani musicisti, che direi è un'altra prospettiva. La sfida che ha davanti New York, a mio parere, e che ha davanti Gustavo Dudamel, è quella di fronteggiarsi con un grande direttore che c'è a New York, ma sull'altro podio, quello dell'opera, del Metropolitan, che è Yannick Nezet-Séguin, canadese, talentuosissimo, pianista fantastico. Lui sì, mi permetto di dire, è l'erede di Stokowski e forse anche di Bernstein, perché ha una tecnica meravigliosa, un'ampiezza di vedute originalissimo, un pensiero musicale, una presenza sul podio molto carismatica e a meno ricci, ecco, diciamo, a meno immagine, fa meno la pubblicità del Rolex. vedremo se alla fine vinceranno gli antichi valori della musica. Ricordiamo che le orchestre americane sono tutte nate da espatriati del vecchio mondo, sia orchestrali sia direttori, quindi sono una filiazione del vecchio mondo europeo, le orchestre americane, e se continuerà questo proficuo corso che ha intrecciato in questa grande era delle orchestre americane, oppure se ci sarà una svolta, staremo a vedere.
Nicola Cattò, rapidamente in conclusione, appunto, qual è il futuro secondo te della musica a New York e in generale in America?
La sfida assolutamente cruciale per la sopravvivenza della musica classica negli Stati Uniti, anche in Europa, ma diciamo negli Stati Uniti, non essendoci un finanziamento pubblico, è ancora più scottante, è che si riesca a convincere l'opinione pubblica, la società, è che l'esistenza delle orchestre, quindi l'esecuzione, la sopravvivenza della musica classica dal vivo, è essenziale alla definizione della società stessa, che è una bella frase da dire, ma è difficile da far capire, soprattutto nei nostri tempi.
L'ultima parola allora a Francesco Zanivellato, che ci parla direttamente dal posto, dunque da Washington, dagli Stati Uniti. Quali sono secondo lei le sfide e magari le soluzioni per il prossimo futuro per la musica classica americana?
Beh, oltre a quello che è già stato detto, forse da una prospettiva un poco diversa, è trovare, far ritrovare alla musica classica un posto rilevante non solo nella cultura popolare, ma nelle arti in generale, convincere il pubblico che è ancora importante ascoltare questo tipo di tradizione che ha ancora molto da dire.
E allora,
e se bisogna fare i Muppets con la New York Philharmonic, ben venga, insomma, basta che si continui a proporre, certo, quello che è importante, sì.
Certo, e allora noi abbiamo parlato di Gustavo Dudamel, ma comunque gli facciamo l'in bocca al lupo per l'esordio di questa sera, e intanto ringrazio i nostri ospiti, da prima Carla Moreni, critica musicale del Sole 24 Ore, grazie mille.
Grazie a voi, grazie ai vostri ospiti.
Grazie mille a Nicola Cattò, direttore della rivista Musica.
Grazie a tutti, alla prossima.
E ringraziamo anche Francesco Zanibellato, corrispondente dagli Stati Uniti per Opera Click e ricercatore alla Georgetown University. Grazie mille di essersi collegato con noi.
Grazie a tutti, è stato un piacere.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.